Allora, come abbiamo sentito, e penso che quasi tutti lo sappiamo, che tra oggi, questa notte e domani, quasi in tutto il mondo si festeggia la nascita di Gesù. Siamo certi però che non esista alcun riferimento biblico che indichi la sua nascita. Nella Sacra Scrittura non è menzionato né il mese né il giorno. Comunque non è importante indagare riguardo a quale sia la data, ma quello che dobbiamo conoscere e comprendere è qual sia il motivo, lo scopo e il progetto di Dio con la venuta di Gesù. Allora, sappiamo tutti per quale ragione Dio nella persona di Cristo si è fatto uomo? Stamattina è stato detto qualche risposta. Per quale motivo è stato Dio nella persona di Cristo si è fatto uomo? Per salvare i peccatori. Infatti, in 1 Timoteo 1,15 dice che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. In realtà però è difficile vedere nella maggioranza delle persone che festeggiano il Natale un atteggiamento di devozione a Dio, per ringraziarlo per aver mandato il suo figlio ad incarnarsi. L'aspetto di Natale, come abbiamo sentito anche nella lettura, rimane soltanto esteriore, mentre la realtà rientra è un vero e proprio giro di affari. Lo spreco si fa strada nell'acquisto dei famosi addobbi, dei nuovi vestiti, regali per tutti, nuove macchine, chi si può permettere ovviamente, e tanti prodotti alimentari che vengono anche sprecati, bevande poi in misura eccessiva, e così possiamo andare avanti e avanti. Però il vero Natale per il credente è il giorno in cui Gesù nasce nel suo cuore, cioè quello della salvezza, e che caratterizza l'intera esistenza nel tempo e nello spazio. Grazie a Dio, noi possiamo riconoscere che la venuta di Gesù ha un scopo per le nostre vite e non abbiamo ovviamente bisogno di festeggiare la sua nascita nella visione del formalismo religioso. Non abbiamo bisogno di ricordarci di Lui soltanto in alcuni momenti dell'anno, perché Gesù, l'Emmanuel, è con noi tutti i giorni della nostra vita. Per la riflessione di questa mattina leggeremo due testi del Nuovo Testamento, quindi vi invito a aprire le vostre Bibbie al capitolo 1 del Vangelo di Matteo, che Salvatore e Mariana leggeranno per noi questi versetti. Leggeremo il capitolo 1 di Matteo, i versetti 18 al 25.
Nascita di Gesù Cristo. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo:
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.
Okay, poi un altro testo leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 34 al 36.
Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Grazie. Allora, questi due testi un po' ci fanno capire che con la venuta di Gesù, l'Emmanuel, Dio è con noi e noi oggi siamo liberi di credere. Infatti il tema di questa mattina è proprio liberi di credere, con tre sottotitoli. Il primo, liberati dagli schemi comuni, o possiamo dire tradizionali o usuali. Il secondo punto, liberati per credere, liberi di credere appunto. Poi il terzo, liberati dall'ira di Dio, ovviamente per glorificarlo in eterno. Quindi se vediamo sempre il Vangelo di Matteo, possiamo aprire anche le nostre Bibbie nel libro di Matteo, vediamo che la narrazione comincia con la genealogia di Gesù, i primi 17 versetti, la quale è già di per sé una lista teologicamente significativa. Nella prima parte del capitolo Matteo si concentra sull'identità ebraica di Gesù, mostrando il legame genealogico tra lui e le storie dei patriarchi Abramo e del re Davide. Ciò che colpisce nella genealogia è la presenza di alcune donne che hanno fatto parte della discendenza di Gesù. Sono tutte donne scomode, per certi versi estranee, le cui vicende personali sono lontane dall'essere socialmente irreprensibili o religiosamente pure. Per esempio vediamo al versetto 3 c'è Tamar, lei che aveva avuto un rapporto sessuale con il suocero. Poi vediamo Rahab, lei è stata una prostituta. Poi vediamo Ruth, lei era una straniera del popolo. Poi vediamo Bathsheba, era colei per cui Davide si era macchiato di adulterio e omicidio. Queste donne sono immagine dell'estraordinaria grazia di Dio che sconvolge gli stigmi religiosi e guarisce vite distrutte. Al versetto 18 del nostro testo di Matteo incontriamo Maria. Lei è la donna successiva ad essere introdotta in questa curiosa serie di madri. Infatti abbiamo letto, Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. Da qui l'Evangelista Matteo inizia a spiegare come avvenne la nascita di Gesù, al versetto 18. Comincia proprio il racconto mettendo in luce però un fatto imbarazzante. Maria, promessa di Giuseppe, è incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe è della stirpe di Davide, ma non può fare entrare il bambino nella dinastia perché non è stato lui a generarlo. La situazione si aggrava in quanto appunto Giuseppe era un uomo giusto, non voleva esporle a infamia e lui si propose di lasciarla segretamente. Al versetto 19 vediamo questo. La difficoltà in cui si trovava Giuseppe poteva essere risolto soltanto da Dio uno e trino, il quale gli dà le direttive necessarie inviandole in sogno l'angelo del Signore. Proprio perché il bambino è concepito con la potenza dello Spirito, l'angelo chiede a Giuseppe di portare a completamento il suo matrimonio con Maria prendendole con sé. In questi pochi versetti vediamo che Dio capovolge l'istoria, rovescia gli schemi comuni. Se prima non era mai successo qualcosa di simile, in questo episodio cambia tutto. È un evento straordinario, soprannaturale. Una donna rimane incinta per opera dello Spirito Santo. Al versetto 21 leggiamo che è un angelo a informare a Giuseppe che Maria è incinta e che partorirà un figlio, al quale Giuseppe dovrà dare il nome Gesù. Gesù non era un nome particolare in quei tempi. Infatti questo nome non era affatto insolito ai tempi dei fatti evangelici. Il nome Gesù è una forma grecizzata di Giosuè, cioè Giosuè, il nome del grande condottiero che aveva introdotto i figli di Israele nella terra promessa. Il nome di Gesù quindi significa Dio salva. Il nome di Gesù è rivelato direttamente da Dio. E sfruttando l'etimologia del nome, l'angelo rivela anche la missione di questo bambino, cioè è lui che salverà il suo popolo dai peccati. Ovviamente non si tratta di una salvezza politica, ma spirituale e religiosa. Dopo l'annuncio divino, Matteo al versetto 23 osserva che tutto ciò è avvenuto perché si adempisse un'importante profezia messianica, cioè la Vergine sarà incinta e partorerà un figlio al quale sarà posto il nome Emmanuel. Se leggiamo nel testo originale, cioè la profezia di Isaia, leggiamo in Isaia 7,14 che dice così: il Signore stesso vi darà un segno. Perché? Perché il Signore ha detto a Acas di chiedere un segno, ma lui si è rifiutato di chiedere. Invece il Signore stesso, dice Dio, che il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la giovane donna concepisce e dà alla luce un figlio e lo chiamerà con il nome di Emmanuel. Il significato del nome Emmanuel è Dio con noi. L'Evangelista Matteo vuole sottolineare l'importanza di questo appellativo che egli richiama alla fine del suo stesso Evangelo, quando riferisce che Gesù, prima di lasciare per l'ultima volta i discepoli, ha detto loro: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Matteo 28,20. Quindi siamo certi che non è stata un'opera umana a dettare quell'avvenimento di Gesù. Non è stata neanche l'opera umana a dettare il suo nome. Tutto è opera di Dio unitrino. Infatti Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva ordinato e prese con sé sua sposa. Versetto 24. Con questo egli supera le sue difficoltà e, prendendo con sé Maria come legittima moglie, adotta allo stesso tempo il bambino come suo figlio. Giuseppe rompe quegli schemi tradizionali. Giuseppe cambia il suo modo di pensare e di agire. Quindi anche noi siamo chiamati a non soffermarci su quello che è normale. Anche noi possiamo cambiare direzione, ovviamente per mezzo dello Spirito Santo. Anche noi siamo chiamati ad essere liberati dagli schemi comuni e non siamo soprattutto obbligati a seguire certe tradizioni. Ricordo ancora le parole di uno dei miei parenti quando ha sentito che ero diventato cristiano evangelico. Con tristezza mi diceva: hai tradito i tuoi genitori. Poi mi dicevano: ma le tradizioni delle famiglie non le segui più. Poi hanno detto: non sei la stessa persona. Ma quando Dio cambia il nostro cuore di pietra e ci dà un cuore di carne, non possiamo altro che seguire Lui, anche se ciò fa dispiacere i nostri parenti e amici. Domenica scorsa, parlando in piazza con una nostra amica, diceva proprio così: io non cambierò mai, io sono fatta così, io ci credo però a modo mio. Per me è difficile cambiare dopo tanti anni di seguire certe tradizioni. Certamente tu non potrai mai cambiare se non per mezzo dello Spirito Santo, è stata la mia risposta, perché la Scrittura ce lo dice. Così come Giuseppe e Maria si sono sottomessi alla volontà di Dio, dopo l'intervento dello Spirito Santo, così anche tu, caro amico, cara amica, se senti la voce dello Spirito Santo, non indurire il tuo cuore, ma lascia che lo Spirito Santo intervenga nella tua vita. Quindi l'invito di questa mattina è: credi nel Figlio di Dio, che in quanto Messia, Gesù è il figlio della Vergine, promesso 700 anni fa, prima della venuta di Cristo. Il suo inserimento nella genealogia davidica, anche se non mediante un rapporto di sangue, dimostra che in lui si adempiono tutte le promesse di Dio. Dimostra inoltre che nella famiglia di Dio non contano tanto le connessioni biologiche né i ruoli culturali, conta invece la mansuetudine del carattere basata sull'ubbidienza a Dio. Questo è il vero messaggio del racconto ed è l'unico che ha ancora valore per noi oggi. Gesù ci ha liberati perché fossimo liberi. Così vediamo il secondo punto: liberati per credere. Come sapete, in questi giorni stiamo leggendo il libro del Credo Apostolico del nostro fratello Pietro Bolognese, e lui dice proprio così all'introduzione del libro: credere è un problema, è stato sempre così, ma oggi lo è ancora di più. Da un lato vi sono i fanatici che hanno la presunzione di possedere la verità, dall'altro sono quelli che con altrettanta presunzione rifiutano ogni credo, ogni credenza. Per noi credere significa confidare nell'intervento dello Spirito Santo. Così come Giuseppe ha dovuto cambiare i suoi piani, lui che era un uomo giusto, ovviamente uomo giusto non ha la nostra connotazione di persona moralmente integra, ma giusto è la persona fedele impegnata ad osservare la legge di Dio. Per questo che Giuseppe si propose di lasciarla segretamente a Maria, cioè voleva ripudiarla. Ma lo Spirito di Dio ha parlato al suo cuore e lui ha accettato la sua parola. Così anche noi dobbiamo cambiare i nostri modi di vivere e ubbidire alla parola di Dio, ovviamente consapevoli che il nostro spirito è propenso alla vanità, all'orgoglio, alla menzogna a causa del peccato. Non possiamo accogliere la verità di Dio se non per mezzo dello Spirito Santo. Proprio per questa ragione che abbiamo bisogno di essere liberati dal nemico di Dio, Satana. E credere in Cristo, credere in qualcuno. Il credere comporta affidarsi a questo qualcuno, con la Q maiuscola, e il fidarsi di quello che Lui ci dice, e il pensare che Lui vuole il nostro bene. Dobbiamo credere che Gesù è veramente il Figlio di Dio, che Gesù, uomo, è stato concepito dalla Vergine per mezzo dello Spirito Santo, che Gesù è stato crocifisso per salvarci e che tornerà a giudicare tutta l'umanità. Credere significa avere fiducia in tutto quello che la Sacra Scrittura ci dice, ma implica soprattutto avere fiducia nell'oggetto della nostra fede, Gesù Cristo. Credere inoltre significa ravvedersi. Il ravvedimento, in greco metanoia, letteralmente trasformazione della mente, è il cambiamento del nostro modo di pensare e di agire, in pratica del nostro intero modo di vivere. È una completa inversione di ruota, come quella inversione di ruota necessaria a una nave che sta andando contro gli scogli. E ravvedersi è pertanto un concreto e visibile cambio di direzione, detto anche conversione. Il ravvedimento è una rigenerazione ad opera dello Spirito Santo, il cui scopo è far sì che sia restaurata l'immagine di Dio, oscurata e quasi cancellata in noi dalla trasgressione di Adamo. Così proprio come si esprime l'Apostolo Paolo quando dice che tolto il velo, noi contempliamo la gloria di Dio trasformata nella sua immagine di gloria in gloria ad opera dello Spirito Santo. La vera fede però comporta anche ubbidienza. La vera fede in Cristo consiste non solo nell'ascoltare la sua parola e nel credere a quello che lui ci dice, ma è soprattutto mettere in pratica la sua parola. In Giacomo 1,22 leggiamo: siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Se ci limitiamo ad ascoltare la parola di Dio senza metterla in pratica, non stiamo ingannando Dio, perché Lui vede e conosce i nostri cuori, ma stiamo ingannando noi stessi, perché ci illudiamo di credere e invece non crediamo veramente. Zaccheo, nel capitolo 18 di Luca, è un bel esempio di ravvedimento convinto e concreto, in quanto il prendere coscienza dei suoi peccati lo ha portato a riconoscere Cristo come il Signore della sua vita e di conseguenza a mettere in pratica la sua fede. Come sappiamo, lui restituisce il quadruplo del frodato. In alcuni passi anche l'Apostolo Paolo usa la parola ubbidienza come sinonimo di fede. Per esempio, in Romani 15:18, egli ricorda che Cristo ha operato in lui per condurre i pagani all'ubbidienza. E in Romani 1:5 scrive di aver ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'ubbidienza alla fede da parte di tutte le genti. Quindi, essere liberati per credere in Cristo comporta l'ubbidienza. Ubbidienza significa accettare Gesù non solo come Salvatore, ma anche come Signore della nostra vita, come sovrano assoluto e di conseguenza sottomettersi completamente alla sua autorità e accogliere continuamente al 100% senza condizione l'invito di Gesù quando disse: tu seguimi. Credere in Cristo vuol dire confidare in Lui, affidarsi completamente a Lui per ogni cosa, avere fiducia in Lui anche quando le circostanze ci sono avverse. Cari fratelli, sorelle, amici, se abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, siamo veramente liberi di credere in Cristo, perché dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà, dice 2 Corinzi 2:3-17. Quindi viviamo nella casa del Padre, consapevoli che anche l'ira di Dio ci è stata tolta, così come vediamo al terzo punto, liberati dall'ira di Dio. L'ira di Dio non mira a generare paura o angoscia, ma a ricondurre a sé chi si è allontanato. La conversione illustra proprio questo impegno di Dio, e l'uomo ritorna sui suoi passi per incamminarsi in una nuova direzione. Infatti, Dio offre un modo per ottenere il favore divino, il pentimento. Il pentimento allontana l'ira di Dio dal peccatore. Rigettare quel disegno perfetto significa rigettare l'amore, la misericordia, la grazia e il favore di Dio e incorrere nella sua giusta ira. Nella traduzione della Nuova Diodati, il testo che abbiamo letto di Giovanni 3:36, dice così: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. In altre parole, possiamo dire che chi crede nel Figlio non subirà l'ira di Dio per il proprio peccato, perché il Figlio ha preso su di sé l'ira di Dio quando è morto al nostro posto nella croce, sulla croce. Chi non crede nel Figlio e non lo riceve come Salvatore verrà giudicato nel giorno dell'ira, così come proprio dice in Romani 2,5. Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Quindi, per essere liberati dal dominio dell'ira di Dio, l'uomo ha bisogno dell'intervento dello Spirito Santo. Senza la grazia rigeneratrice dello Spirito Santo, gli uomini non vogliono né possono tornare a Dio. Infatti, Dio ripetutamente tende la mano all'uomo peccatore attraverso la sua parola, attraverso le predicazioni. Tuttavia, non dobbiamo pensare che Dio, temporeggiando per un certo tempo la pena, egli trattenga per sempre la sua ira. Assolutamente no. Lui si presenta alla fine con un rigore maggiore contro gli ipocriti e raddoppia le punizioni perché risulti chiaro quanto le dispiace la menzogna, quanto Dio odia il peccato. Essi, cioè coloro che non credono, saranno puniti da eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza è in mezzo a voi, è stata creduta, dice Paolo, seconda Tessalonicesi 1:9-10. Se leggiamo dal dizionario di teologia evangelica, ci dice che l'ira di Dio non è qualcosa di ignobile, ma è una necessità davanti alla gravità del peccato. L'idea che l'ira abbia a che fare con un momento lascia intendere la benevolenza di Dio, una benevolenza che non annulla mai il suo impegno salvifico per mezzo di Gesù Cristo. Perché Gesù, come legale rappresentante del peccatore, morì alla croce, soddisfò la giustizia del Padre e allontanò l'ira da noi. Quindi la domanda che possiamo farci è: vogliamo perseverare come un vaso d'ira per il giorno del giudizio, o vogliamo rivolgerci a Gesù Cristo per essere protetti dell'ira divina? Davanti a queste verità bibliche, preghiamo il Signore affinché anche tu, caro amico, cara amica, possa ricevere, credere in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, perché chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi, se vogliamo conoscere Dio e la vita eterna, scegliamo di avvicinarci a Lui come Egli si è avvicinato a noi, attraverso l'unica via possibile, Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo porta a compimento tutte le promesse di Dio. Lui offre la salvezza a chiunque crede. Per questo anche noi, cari fratelli e sorelle, siamo invitati a annunciare la verità di Dio, a predicare il Vangelo, anche in questo periodo che tutti parlano, anche noi abbiamo questa grande responsabilità di predicare l'Evangelo, così come dice Matteo 28:19-20. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho insegnato, non alcune, ma tutte le cose che vi ho insegnato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Quindi le domande conclusive di questa mattina sono le seguenti. Credi a questa verità biblica? Credi nel Figlio di Dio? Credi che Dio è con noi? Se non è così, caro amico, cara amica, ti invitiamo a farlo anche nel tuo interno, nel tuo cuore. Prega al Signore affinché tu possa credere alla verità della Scrittura. Quindi, per concludere, possiamo dire che grazie all'incarnazione di Gesù, l'Emmanuel, il Dio con noi, possiamo essere liberati dagli schemi comuni, cioè possiamo ampliare la nostra visione per guardare oltre quello che i nostri occhi possono guardare. Inoltre, per mezzo dello Spirito Santo, anche oggi possiamo essere liberati per credere in colui che ha dato la sua vita per noi, e così vivere nella gioia del Signore ed essere liberati dall'ira di Dio, oggi e in eterno. Amen.